Ok, due settimane fa abbiamo visto il dono di profezia. Questa mattina cominceremo con il settimo dono nell'elenco di 1 Corinzi 12, discernimento di spiriti. Allora, penso che per alcuni di voi, come anche io vedevo sempre il dono di discernimento di spiriti, per esempio qui in Atti 16, quando c'è questa donna indemoniata, che ha un demone, e quindi Paolo ha discernimento per capire che questa donna è posseduta. Il discernimento di spiriti è questo, però è anche altro. E io penso che anche voi, alcuni di voi dire, e allora è stato proprio il dono di discernimento di spiriti quando il Signore mi ha fatto capire queste cose, perché non ha solo a che fare con demoni, ma anche per discernere lo spirito, cioè qual è lo spirito che motiva una persona anche nel parlare, se è lo Spirito Santo, se è il loro spirito, se è il diavolo. Anche questo è il discernimento di spiriti. E secondo me molti di voi avete già sperimentato questo dono, magari tu pensavi che era una tua intuizione. Ma qui in Atti 16, scusate, Atti 16, versetto 16. Ora avviene che mentre andavano al luogo della preghiera, ci venne incontro una giovane serva che aveva uno spirito di divinazione e che facendo l'indovina procurava molto guadagno al suo padrone. Questo è messassi a seguire Paolo e noi. Gridava dicendo, questi uomini sono servi del Dio Altissimo, ci annunciano la via della salvezza. Notate che il demone non ha detto una bugia. Ed essi fece questo per molti giorni, ma Paolo, infastidito, si voltò e disse allo Spirito, io ti comando nel nome di Gesù Cristo di uscire da lei, ed egli uscì in quell'istante. Ora il padrone di lei, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, presero Paolo e Sila, li trascinarono sulla piazza del mercato davanti ai magistrati e presentateli ai pretori, dissero, questi uomini sono giudei, turbano la nostra città. Non è vero così? Il mondo non è contento quando lo Spirito Santo opera. No? Invece di rallegrare di riguardo questa ragazza che era posseduta, era legata da Satana, dalle tenebre, è stata liberata e portata al regno della luce di Cristo, ora sono scontenti perché era una grande fonte di guadagno. Allora Paolo ha avuto discernimento che la voce, cioè questa, che c'era un demone che si manifestava attraverso questa ragazza, e quindi lui ha avuto questo dono di discernimento di spiriti, e lui, per la potenza dello Spirito Santo, ha cacciato fuori questo spirito malvagio. Guardiamo adesso in Luca capitolo 6, in Luca 6, versetto 7, voi sapete che nel Vangelo i farisei, i scribi cercavano sempre di intrappolare il nostro Signore. E i farisei, i scribi stavano osservando se lo avrebbe guarito di sabato per poi accusarlo. Ma egli conosceva i loro pensieri e disse all'uomo della mano secca, alzati e mettiti qui nel mezzo, ed egli si alzò in piedi. Quindi Gesù disse, allora io vi domando, è lecito nel giorno di sabato fare del bene o del male, salvare una persona o ucciderla? E volgendo lo sguardo intorno su tutti loro, disse a quell'uomo, stendi la tua mano, ed egli lo fece, e la sua mano fu resa sana come l'altra. Ma essi furono pieni di rabbia e discutevano fra di loro cosa potessero fare a Gesù. Qui non era un demone, non erano posseduti, almeno la scrittura non ci racconta che erano posseduti questi farisei, però Gesù capiva il loro spirito, no? Capiva che loro volevano intrappolarlo, la motivazione della loro domanda. Abbiamo un altro esempio in Matteo capitolo 16. Versetto 13. Allora, Matteo 16, versetto 13. Poi Gesù, giunto dalla parte di Cesare e di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dicono i uomini che io, il figlio dell'uomo, sia? Ed essi dissero: alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia, uno dei profeti. E gli disse loro: voi chi dite che io sia? E Simon Pietro rispondendo disse: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Allora Gesù rispondendo gli disse: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Allora andiamo un pochettino più avanti. Quando Gesù annuncia ai suoi discepoli che lui dovrà morire e il terzo giorno risuscitare, e in versetto 22, allora Pietro lo prese in disparte e cominciò a riprenderlo. Cioè, immaginate questo, Pietro sta riprendendo Dio, il suo creatore, dicendo: Signore Dio, te ne liberi, questo non ti avverrà mai, quindi tu non andrai mai in croce, tu devi diventare il re di Israele come Salomone, come Davide, e io sono il primo ministro. Ma egli, voltatosi, disse a Pietro: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Allora, Pietro era posseduto nel dire questo? Secondo voi no? No, no. Solo che Pietro, in un momento, cioè noi dobbiamo capire che tutto questo è accaduto in 5 minuti, no? Chi sono io? Tu sei il figlio del Dio vivente, alleluia! Tu sei guidato dallo Spirito Santo, Pietro. Dopo 5 minuti, Signore, no, tu non andrai mai in croce. Vergognati per aver detto questo. No? Satana, vai indietro di me. Perché Gesù poteva discernere: prima Pietro, tu sei stato guidato dallo Spirito Santo, il tuo parlare era guidato dallo Spirito Santo, adesso il tuo parlare è guidato dal maligno. Allora vi faccio un esempio. Vi è mai capitato che magari qualcuno viene da te, fingendo di magari aver cura di un'altra persona, anche credenti purtroppo, e magari viene da te: fratello, dobbiamo pregare per sorella ta 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 ta, perché lei ha fatto questo, questo, questo. Vi è capitato mai questa cosa? Però lo Spirito Santo nel tuo cuore dice: ma questa persona non ti dice questo perché veramente ama quella persona, perché veramente ha cura di quella persona, perché veramente vuole pregare per quella persona. Sta dicendo perché vuole sparlare di questa persona. Vi è mai capitato questo? Questo è il dono di discernimento di spiriti. Lo Spirito Santo ti dà discernimento per capire: questo non è da Dio. Lo spirito di queste persone è guidato dal maligno nel dire questa cosa. Ed è un dono molto utile, specialmente per uno come me, nel ministero pastorale, perché io tante volte, no, uno viene: ah, oh, quel fratello mio, io tante volte magari mi trovo di essere nella posizione dell'arbitro, no? E qualche volta dico: io devo prendermi una maglietta di Juventus, no? Perché in America gli arbitri tutti hanno la maglia di Juventus, hanno le strisce, così tu vedi, sì, forse in Italia non si capisce questo. Ma in America tutti gli arbitri hanno queste maglie strisce nero e bianco. E tante volte come pastore mi trovo di fare l'arbitro, no? Un fratello, ah, quel fratello mi ha insultato, mi ha detto questo, quella sorella. E ci vuole discernimento di spiriti, perché no? Se uno è maturo subito, allora andiamo a sgridarlo. No, bisogna pregare, chiedere il Spirito Santo, fammi capire come sono veramente le cose. Sentiamo tutte e due campane, no? Come si dice in Italia. E anche per ognuno di noi è importantissimo di comprendere questo discernimento di spiriti, perché Satana cercherà attraverso le persone, no, di intrappolarci e di sviarci. E noi dobbiamo avere discernimento di spiriti. Cioè, quando uno dice, preghiamo per questa persona, perché tante volte io ho visto, quando uno mi dice, preghiamo per sorella ta ta ta, e io dico, ok, preghiamo. Ma in realtà loro non vogliono pregare. Loro vogliono solo sussurrare. E quindi noi dobbiamo avere discernimento di, ah, vuoi pregare? Preghiamo. Tu cominci a pregare prima. E vedrai che lo Spirito Santo svergognerà queste persone. In primo Giovanni, capitolo 4... Nella prima lettera di Giovanni, non nel Vangelo, capitolo 4, versetto 1. Carissimi, non credete ad ogni spirito, ma provate i spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono usciti fuori nel mondo. Da questo potete conoscere lo Spirito di Dio, ogni spirito che confessa che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. E ogni spirito che non confessa che Gesù Cristo è venuto dalla carne non è da Dio. E questo è lo spirito dell'Anticristo, e come avete udito, deve venire e ora è già nel mondo. Quindi noi possiamo discernere i spiriti anche per la professione. Questo non vuol dire solo che uno dice, io credo che Gesù è venuto nella carne. Significa uno che abbraccia tutto quello riguardo la vita, la resurrezione, la vita, la morte e la resurrezione di Gesù Cristo. Qualunque gruppo, come i testimoni di Geova, che i mormoni o altri gruppi, che negano qualunque aspetto sia dell'umanità di Cristo e sia della divinità di Cristo, questo è lo spirito dell'Anticristo. E noi dobbiamo rigettare questa cosa. Anche in Galati capitolo 1, versetto 8, ma anche se noi o un angelo del cielo vi predicasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia maledetto. Allora, qual era questo Vangelo che predicava Paolo? Qualcuno lo sa? Qual è il tema di tutto il libro di Galati? La grazia di Dio, esatto, il Vangelo della grazia. Noi siamo salvati unicamente e solamente dalla grazia di Dio. Non possiamo né aggiungere né togliere niente. Anche nelle chiese evangeliche voi incontrerete credenti che sono legalisti. Noi non dobbiamo accettare il legalismo, perché Paolo dice che questo viene da un altro spirito, non dallo Spirito Santo. È un altro Vangelo, non è il Vangelo della parola di Dio. Perché c'erano falsi dottori entrati in Galazia e dicevano ai gentili nella chiesa, voi dovete circoncidervi. Quindi voi dovete seguire la legge mosaica per essere salvati, o per essere credenti perfetti. Quindi aggiungevano al messaggio del Vangelo della Grazia regole, legge. E Paolo dice, tu non accetti questo falso Vangelo, perché non è il vero Vangelo. Come abbiamo già detto, ora lo dico di nuovo, se qualcuno vi predica un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia maledetto. Parole molto pesanti. Ma per questo è importante che noi credenti conosciamo la parola di Dio. Perché se conosciamo la parola di Dio e qualcuno ci viene con un falso Vangelo, una falsa dottrina, noi possiamo dire, stop, io non accetto questo perché non è scritto nella Sacra Scrittura. Quindi comprendete che il discernimento di spiriti è molto importante per noi, per ognuno di noi, giornalmente. Allora, arriviamo all'ottavo dono, il dono delle lingue. Soffermeremo un bel po' su questo dono, perché è il dono più controverso nel corpo di Cristo. Ci sono state spaccature di chiese solo su questo dono, che chiaramente non è biblico, e io credo che noi nella Calvary Chapel, nel nostro movimento, abbiamo una veduta bilanciata e biblico riguardo tutti i doni dello Spirito Santo. Alla differenza della maggioranza delle chiese pentecostali, la Calvary Chapel, noi non insistiamo che lingue è l'unico prova del battesimo dello Spirito Santo. Allora, perché non insistiamo in questo? Perché la Bibbia non insiste. E io sfido qualunque credente che mi puoi mostrare nella Sacra Scrittura dove è scritto lingue è l'unica prova che uno è stato battezzato con lo Spirito Santo. Allora, avendo detto questo, noi non rigettiamo il dono delle lingue. Io parlo in lingue, mia moglie parla in lingue. Io penso che la maggior parte dei fratelli in questa comunità hanno ricevuto questo dono e parlano in lingue. Quindi noi crediamo che è un dono che tutti i credenti possono ricevere e praticare. Però dottrinalmente non abbiamo preso la posizione che è l'unico segno, perché la Bibbia non dice che è l'unico segno. Allora, guardiamo prima nel Vecchio Testamento, Isaia capitolo 28, dove scopriamo che il dono delle lingue è stato profetizzato anche dei profeti nel Vecchio Testamento. Allora, Isaia 28:11. Sarà infatti mediante labbra balbuziente e mediante un'altra lingua che l'Eterno parlerà a questo popolo. Allora, se avete una Bibbia come la mia, guardate là, c'è un'altra referenza, 1 Corinzi 14:21. Allora, Paolo in 1 Corinzi 14:21, lui cita questo versetto in contesto del dono delle lingue e dice che il dono delle lingue è l'adempimento di questa profezia. Più specificatamente, nel giorno di Pentecoste, ricordate, Dio ha parlato al popolo ebraico che era lì per la festa di Pentecoste a Gerusalemme attraverso tutte queste lingue straniere, lingue non ebraiche. E questo era un segno profetico che Dio stava dicendo al popolo ebraico: ora il mio piano si rivolgerà al mondo gentile, a tutte le lingue, tutte le nazioni. E Paolo in Romani ci spiega questo fatto, che per un periodo, il periodo della Chiesa, in un certo senso i rami naturali dell'ulivo, che è Israele, sono stati potati, e noi che siamo rami salvatici, il mondo dei gentili, siamo stati innestati. Quindi il dono di lingue è stato profetizzato nel Vecchio Testamento. In Marco 16:17, che abbiamo già visto, Gesù ha detto: coloro che credono in me parleranno in altre lingue. Quindi, di nuovo, noi crediamo fermamente nella validità di questo dono per ogni credente. In Atti, capitolo 2, versetto 1 a 21, nel giorno della Pentecoste erano 120 credenti presenti e 120 credenti hanno ricevuto il dono delle lingue. Quindi di nuovo, noi non vediamo lingue come l'unico segno iniziale del battesimo Spirito Santo, però crediamo che il dono delle lingue tutti i credenti possono riceverlo e esercitarlo. Anche perché nel giorno di Pentecoste non era come le altre storie in Atti, i singolari momenti in cui i credenti furono battezzati con lo Spirito Santo, ma il giorno di Pentecoste era simbolico. Voi comprendete questo, no? Perché la festa di Pentecoste era simbolico. E quindi vediamo che ogni credente ha ricevuto il dono delle lingue. Non era 119, uno no, o uno sì e 119 no. Tutti i credenti hanno ricevuto questo dono. Anche in Atti, capitolo 10, versetto 44-46, mentre Pietro predicava, Cornelio e tutta la sua casa hanno ricevuto il battesimo Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue. Questo per me è molto bello e molto speciale, perché sono stati italiani ad essere i primi gentili battezzati con lo Spirito Santo. Sapevate questo? Quindi prima di essere troppo orgogliosi, ricordate che sono stati anche italiani a crocifiggere Gesù. Quindi l'Italia ha sempre avuto un ruolo importante nelle cose bibliche. Anche Daniele ha detto che questo impero di ferro, che sappiamo che era l'impero romano, negli ultimi giorni, fino alla fine del mondo, questo impero di ferro avrà queste 10 dita, i piedi, di ferro e di argilla e si riunirà di nuovo in un regno. Quindi risorgerà l'impero romano negli ultimi tempi e questo sarà il regno in cui l'anticristo regnerà. Alcuni suppongono che la comunità europea, qualcuno sa dove è stata fondata la comunità europea?
Roma,
esatto, nel 57, col trattativo di Roma, la comunità europea è nata. Ora chiaramente ci sono più di 12 nazioni nella comunità europea, ma comunque l'Italia ha avuto sempre un ruolo importante nelle cose bibliche ed è bello di vedere che i primi credenti battezzati con lo Spirito Santo erano italiani. Allora, giriamo un secondo in 1 Corinzi 12, 28. E qui Paolo, in 1 Corinzi 12, fa una domanda, quello che viene chiamato grammaticamente una domanda retorica. Sono forse tutti apostoli, tutti profeti, tutti dottori? Hanno tutti il dono di opere potenti? Hanno tutti il dono di guarigione? Parlano tutti in altre lingue? Interpretano tutti? Ora cercate ardentemente i doni maggiori, ed io vi mostrerò una via ancora più eccellente. E quindi poi in capitolo 13 lui parla dell'amore, che noi concluderemo questi studi proprio in 1 Corinzi 13 per mettere tutto in prospettiva. Allora alcuni dicono, tutti comprendono cos'è una domanda retorica, giusto? Una domanda retorica di solito la risposta è no, giusto? E quindi dicono, come Paolo fa una domanda retorica, vuol dire che tutti non possono parlare in lingue, tutti non possono guarire, tutti non possono profetizzare. Invece io vedo questi passi in un'altra luce, e secondo me è perché il contesto di 1 Corinzi 12 fino a 14 è l'uso dei doni nell'assemblea dei credenti. E quindi secondo me quello che Paolo sta dicendo non è che tutti non possono parlare in lingue, tutti non possono avere altri doni, ma che in un culto non sarò solo io che opera tutti i doni. Comprendete? Mi sto spiegando bene o ci siamo confusi? No? Vi faccio un esempio. Io una volta, tanti anni fa, sono stato in una chiesa in America e sono stato una volta in queste chiese. Durante la lode, come anche noi, c'era un momento in cui la gente poteva esercitare i doni dello Spirito Santo. E anche voi, questo è un invito. Quando noi apriamo per la preghiera, se uno vuole adorare il Signore, questo è un momento che se il Signore ti ha dato una parola profetica, se il Signore ti ha dato anche un messaggio in lingue, allora questo è il momento in cui tu puoi esercitare quel dono. Comunque ero in questa comunità e durante la lode un fratello si è alzato indietro di noi e ha cominciato a parlare in lingue, a dare un messaggio in lingue. Dopo circa qualche minuto, un'altra persona si è alzato e ha dato l'interpretazione di questo messaggio in lingue. Va bene, io, tutto bene così, no? La domenica dopo io sono tornato in questa chiesa e di nuovo c'era il tempo della lode e stava per finire un canto e il fratello che era accanto a me mi ha fatto così col gomito e ha detto, adesso il fratello così darà un messaggio in lingue e dopo la sorella tata darà l'interpretazione. E di nuovo lo stesso fratello si è alzato, ha dato un messaggio in lingue e di nuovo dopo qualche minuto questa stessa persona di nuovo ha dato l'interpretazione. E secondo me Paolo stava, cioè quello che lui sta dicendo è contro questa, no? Usanza, che saranno sempre le stesse persone o che sarà solo una persona che è l'apostolo, profeta, che parla in lingua, che fa tutto. È chiaro? Spero che è chiaro. Se noi rispondiamo a questa domanda retorica nella vita di Paolo, Paolo era apostolo? Dai, siete troppo silenziosi. Ho mancato solo una settimana, dai. Paolo era profeta? Sì. Paolo era un dottore? Ha scritto questa lettera. Ci mancherebbe se non fosse dottore lui. Paolo operava in opere potente? Sì. Il Signore usava Paolo nel dono di guarigione? Parlava in lingue Paolo? Sì, perché lui lo dice in capitolo 14. Paolo aveva il dono di interpretazione? Non sappiamo. Non sappiamo perché la scrittura non lo dica. Però comprendete, noi vediamo anche in Pietro, anche negli altri apostoli, che operano tutti i doni. E questa sarebbe la mia posizione dottrinale, che ogni credente può ricevere ogni dono. Ma è lo Spirito Santo che decide chi sarà apostolo, chi avrà un messaggio in lingue, chi profetizzerà. Non siamo noi e Dio vuole che tutti noi credenti adoperiamo i doni dello Spirito Santo e esercitiamo questi doni dello Spirito Santo. In 1 Corinzi 14, andiamo un po' più avanti, versetto 5, Paolo dichiara: io vorrei che tutti parlasti in altre lingue, ma molto più che profetizzaste, perché chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno che egli non interpreti affinché la Chiesa ne riceva edificazione. Quindi vediamo che il dono delle lingue è un dono minore, perché maggiormente per la nostra edificazione personale. Invece tutti gli altri doni sono per l'edificazione di tutta la Chiesa. Però vediamo qui, Paolo dice in versetto 5, io vorrei che tutti parlassero in altre lingue. Allora, se tutti i credenti non avrebbero la possibilità di parlare in lingue, no? E Paolo dice, io voglio che voi tutti i fratelli di Montebelluna parlate in lingue. Non sarebbe un preso in giro? Comprendete dove voglio arrivare? Se io dico, fratelli, io voglio come vostro pastore che tutti voi parlate in lingue, però io so che alcuni Dio non vi darà mai questo dono. Allora Paolo ha dichiarato, io voglio, perché c'era la possibilità che tutti potevano parlare in lingue. Più avanti, in versetto 18, perché purtroppo la Chiesa a Corinto, Paolo dice, voi nei doni spirituali non siete indietro a nessuna Chiesa. Quindi in questa Chiesa c'erano le manifestazioni di tutti i doni dello Spirito Santo, ma loro li usavano con tanta immaturità. E perciò Paolo ha scritto, lo Spirito Santo ha ispirato Paolo di scrivere questi capitoli per portare correzione nella Chiesa, per mettere in ordine le cose. Qui in 1 Corinzi 14, versetto 18, io ringrazio il mio Dio perché parlo in altre lingue più di voi tutti. Ma nell'assemblea, quindi domenica mattina, mercoledì sera, altre riunioni della Chiesa, preferisco dire cinque parole con la mia intelligenza per istruire anche altri, piuttosto che 10.000 parole in altre lingue. Allora Paolo non sta scartando il parlare in lingue, però lui sta dicendo, fratelli di Montebelluna, quando noi siamo insieme, if I start speaking in English, all of you people who don't understand English, what are you going to receive? Quanti di voi non comprendete l'inglese? Alzate le mani. Ok? Quindi voi che non comprendete nessuna parola in inglese, avete capito qualcosa che ho detto prima? Niente. Niente. E questo è, se io parlo in lingue adesso, fratello, sono contento per te che il Signore ti sta benedicendo, ma io non ho capito niente. Ma io parlo in italiano, perché siamo molti stranieri, però è la nostra lingua in comune, no? Chiaramente gli italiani si spera che capiscono italiano, a volte non si sa. Voi stranieri, se volete far divertirvi un po', prendi 10 italiani e chiedi tutti i 10 una domanda grammatica. Vedete il terzo guerra mondiale, no? Sono lì, puoi andare a prendere caffè e tornare, loro saranno ancora. No, non si dice così, è così. No, no, a Napoli si dice così. No, no, in Sicilia. Ok, vabbè. Ma nell'assemblea, Paolo dice cinque parole in italiano, perché siamo in Italia, valgono più di 10.000 parole in lingue. Ma 10.000 sono tante parole. Non dovrei contare quanto ore ci vuole per dire 10.000 parole. Secondo me ci vuole qualche giorno. Per me ci vuole qualche mese, per mia moglie forse un giorno solo. Ti amo, amore. Mia moglie e Nancy, quando si mettono insieme, no, sono come due mitragliatrici siciliane. Io Vito, no,
posso dire qualcosa? No, lascia perdere, no.
Cioè, qua... Vedete che Paolo, i Corinzi, loro parlavano in lingue solo nel momento importuno. Loro venivano in chiesa, l'odio era bello, le loro emozioni erano agitate e partivano tutti in lingue nell'assemblea. Ma Paolo dice, se voi tutti parlate in lingue e vengono persone nuove nella comunità, diranno che siete pazzi, fuori di testa. Perché un non credente non comprende queste cose. Anche un nuovo credente. Io la prima volta che ho sentito uno parlare in lingue, nei Hawaii, noi eravamo, perché là si usava nel Gioventù in Missione, venivamo là a lavorare lì sulla scuola biblica, e quando uno finiva il suo tempo là, magari facevamo una festicciola per salutare queste persone e poi pregare insieme. Stavamo pregando per queste persone, il fratello a fianco a me ha cominciato a parlare in lingue. Io ero un nuovo credente e dentro di me ha detto questo e ha perso qualche rotolo. Anche rotella. Sì, rotolo è un'altra cosa. Vabbè. Vedi che vi faccio divertire. Magari ha perso anche il rotolo. Mi ha detto, mamma mia... E infatti dentro di me mi sono messo un po' a ridere, ho detto questo è fuori di testa. Però poi lo Spirito Santo mi ha parlato e il Signore mi dice, Craig, tu non comprendi, ma questa è una cosa che viene da me. Poi ho avuto timore, ho detto forse ho commesso bestemmie contro lo Spirito Santo. No. Però umanamente io parlo in lingue, è una pazzia. E Paolo, un po' per svergognare i Corinzi, no? Cioè, gli studiosi suppongono che tutti i credenti nella città di Corinto, quando Paolo ha scritto questa lettera, erano migliaia. Non erano come noi 100. Erano migliaia di credenti in questa città. E Paolo poteva dire, io nelle mie preghiere private, io prego in lingue più di tutti voi insieme. Perché voi lo fate solo la domenica al culto, quando non dovrete farlo. E quindi anche da questo supponiamo che tutti i Corinzi parlavano in lingue. Allora, sempre in capitolo 14, versetto 26, abbiamo istruzione. Che conviene dunque fare, fratelli? Quando vi riunite, anche a Montebelluna, avendo ciascuno di voi chi un salmo, chi un insegnamento, chi un parlare in altre lingue, chi una rivelazione, chi un'interpretazione, si faccia ogni cosa per l'edificazione. Se uno parla in altre lingue, si faccia questo da due o tre al più, e uno dopo l'altro, e uno interpreti. Ma se non vi è chi interpreti, taci nella chiesa chi parla in altre lingue, ma parla a se stesso e a Dio. Ok? Quindi la scrittura ci spiega tutte le cose. Non è biblico e non è ubbidienza alla Sacra Scrittura che in una chiesa tutti i credenti parlano in lingue ad alta voce tutti insieme. E a me dispiace se alcuni di voi nella vostra vecchia chiesa si faceva così, ma era in totale disobbedienza alla parola di Dio. Se uno ha un messaggio in lingue, no? Paolo dice al massimo tre messaggi in lingue durante un culto, ma ognuno con ordine. Quindi se un altro sta pregando, non partire con un messaggio in lingue, aspetta che quello finisce. Se un altro sta profetizzando, voi comprendete questo? Perché io e gli altri responsabili, se c'è confusione anche nella nostra chiesa, interverremo. perché vogliamo obbedire la Sacra Scrittura. E se qualcuno pensa, ma che importanza ha? Ha grande importanza. Ricordate la storia di Saul? Voi conoscete la storia di Saul? Ricordate che il profeta Samuele ha detto, tu aspetti che arrivo io e poi offriremo sacrifici all'Eterno. Ricordate questa storia? Allora Samuele arriva e Saul, come Samuele era un po' in ritardo nell'arrivare, e la gente diceva a Saul, fai tu, Saul, il sacrificio. Anche se nel Vecchio Testamento a lui non era concesso di fare il servizio sacerdotale. Ma Saul, perché dopo lui confessa Samuele, lui dice, io avevo paura della gente, quindi io avevo paura della congregazione, cosa pensavano di me come loro pastore, e quindi ho fatto io il sacrificio. Ricordate, qualcuno si ricorda la risposta di Samuele a Saul? L'ubbidienza è meglio del sacrificio, perché la ribellione è come? Indivinazione e stregoneria. Comprendete perché è importante che noi adoperiamo nei doni dello Spirito Santo come Dio dichiara, non come noi pensiamo, non come la vecchia Chiesa faceva. La vecchia Chiesa faceva sbagliato. Però con questo io non voglio buttare l'acqua sul tuo fuoco, no? Se tu vuoi parlare in lingua in questa Chiesa, lo puoi anche fare, perché Paolo dice in versetto 28, se non vi è chi interpreti, taci nella chiesa chi parla in altre lingue, ma parla a se stesso e a Dio. Quindi tu durante la lode qui nella chiesa di Montebelluna puoi anche parlare in lingua, non c'è problema. Ma se non c'è chi interpreta il messaggio che il Signore ti ha dato, parla sottovoce. Perché vi dico una cosa, Dio non è sordo. Siamo d'accordo? Ma tante volte ve lo dico io. Tante volte noi credenti, noi vogliamo far vedere agli altri che abbiamo un dono. E questo è orgoglio. Questo non è dallo Spirito Santo, è l'orgoglio umano. E ve lo dico perché io da giovane credente, quando sono stato battezzato con lo Spirito Santo e ho ricevuto il dono di lingue, io volevo far vedere tutti che io ho questo dono, perché io ero immaturo e io ero carnale. E anche qui qualche volta abbiamo avuto qualche persona che magari parte ad alta voce in lingua durante il culto e magari perché io istruisco gli uscieri, David e altri, non pensare che loro sono i cattivi. Io dico a loro, se qualcuno è fuori fa confusione, voi dovete andare a dire calma, noi dobbiamo obbedire la Sacra Scrittura. E poi alcuni si arrabbiano, voi contristate lo Spirito Santo nella chiesa di Calvary Chapel. No, magari contristiamo il tuo spirito ribelle perché tu non stai obbedendo la Sacra Scrittura. Alcuni sono andati via dalla chiesa per questo, perché alla fine hanno un spirito ribelle. E sarà, questo sarà un duro parlare, ma lo dico lo stesso perché è così. Se uno ama veramente Dio, si sottometterà all'insegnamento della Sacra Scrittura. Amen. E quindi noi vogliamo esercitare i doni, tutti i doni, e io voglio incoraggiare voi. No? Magari quando chi guida la lode dice, adesso abbiamo un momento, se qualcuno ha una parola dalla parte del Signore, se lo Spirito Santo ti sta parlando, buttati, è un passo di fede. E qui in versetto 23 di capitolo 14, se dunque quando tutta la Chiesa è riunita insieme, tutti parlano in lingue ed entrano dei profani. Profani in questo senso vuol dire solo uno non istruito, non profano nel senso magari come intendiamo oggi in Italia. E dei non credenti non diranno che voi siete fuori di seno. Allora io solo qualche settimana fa, una signora nuova che si sta avvicinando al Signore, prima di venire nella nostra comunità mi ha raccontato che lei aveva frequentato un'altra chiesa e lei ha detto: io sono entrato in questa chiesa e cominciavano a cantare e poi tutti cominciavano a strillare e parlare in questo linguaggio stranissimo. E io ho avuto un paura, ho detto: voglio scappare di qua. E questa signora, una signora cattolica, lei ha detto: io sono uscita di quella comunità e ho giurato, io non metterò mai più piedi in una chiesa evangelica. È bello questo, è terribile. Noi vogliamo che nuove persone vengano in questa comunità, vedano l'amore e l'unità che c'è fra di noi, vedano la parola predicata come Dio comanda, che si convertano al Signore, nascono di nuovo, e quando sono nati di nuovo, come questa mattina, noi li istruiremo riguardo i doni dello Spirito Santo. E impareranno riguardo a parlare in lingue. Io spero che tutti voi parlerete in lingue, perché è un dono bellissimo. E poi più avanti, in 14:29, parlano due o tre profeti e altri giudicano, ma se è rivelato qualcosa ad uno che è seduto, tace il precedente. Tutti infatti, ad uno potete profetizzare. Anche tutti imparano e tutti siano incoraggiati. Allora, profetizzare di solito pensiamo di predire il futuro, ma profetizzare è la parola che viene usata anche quando Paolo e altri apostoli predicavano. E quindi si spera che anche questa mattina io vi sto profetizzando. Può essere anche che durante la lode il Signore ti darà un passo di scrittura. E tu puoi leggerlo. Magari è un passo profetico per qualcuno qui presente. Una volta qui in mezzo a noi qualcuno ha letto un passo e dopo il culto ha detto: è stato bello quella profezia. E un altro che veniva da un'altra denominazione pentecostale, quello non era una profezia, ha solo letto la Bibbia. E non ha detto: così dice l'Eterno! No? Con la voce che tremava. Sto esagerando adesso. Ma vi dico, fratelli, che se tu leggi un passo della Bibbia, la tua profezia è sicura, perché Pietro dice che noi abbiamo una parola profetica sicura, ed è la Bibbia. Quindi se tu profetizzi la Sacra Scrittura, non puoi sbagliare. Perché quella è una parola potente, vivente e capace di trasformare la vita delle altre persone. E magari il Signore ti darà una parola che tu, così dice l'Eterno. Non vuol dire che non puoi dirlo. E puoi dare una parola di consolazione, di edificazione, di esortazione alla Chiesa. Allora, il dono di lingue, 1 Corinzi 14:2, anche qui c'è molta confusione, purtroppo questa mattina non c'è tempo, perché volevo fare anche il dono di interpretazione questa mattina, ma vedremo alcuni passi, perché c'è una differenza fra un messaggio in lingue e una profezia. La profezia abbiamo visto già in 14:2, Chi parla in altre lingue non parla ai uomini, ma a Dio. Poiché nessuno lo comprende, ma egli in spirito proferisce mistieri. Chi profetizza, invece, parla ai uomini per edificazione, esortazione e consolazione. Quindi è importante di comprendere che una profezia è una parola da parte di Dio a noi credenti. Ok? Abbiamo appena letto, giusto? Chi profetizza parla da parte di Dio ai uomini. Chi parla in lingue non parla alla Chiesa, ma parla a Dio. Quindi un messaggio in lingue non sarà così, dice l'Eterno. Sarà un ringraziamento a Dio, sarà un lode a Dio, sarà raccontare le meraviglie di Dio, o sarà un'intercessione. In 1 Corinzi 14, versetto 13, perciò chi parla in altre lingue preghi di poter interpretare. Quindi uno può avere un messaggio in lingue e anche interpretare il suo stesso messaggio. Poi, perché se io prego in altre lingue, il mio spirito ben prega, ma la mia mente rimane infruttuoso. Quindi quando uno parla in lingue, la mente non comprende niente. E questo è ancora, io parlo in lingue da 25 anni e ancora oggi non ho compreso un sillaba di quello che ho detto. Ma per fede, la Bibbia dice che quando prego in lingue, io prego bene. Lo Spirito Santo intercede attraverso il mio spirito. Chi si deve dunque fare? Pregherò con lo spirito, ma pregherò anche con la mente. Quindi pregherò in lingue, pregherò anche in italiano. Canterò con lo spirito, ma canterò anche con la mente. Tuttavia, se tu lodi Dio con lo spirito, colui che occupa il posto del profano, come dirà Amen al tuo ringraziamento, poiché egli non comprende ciò che tu dici. Infatti, tu rendi un bel ringraziamento, ma l'altro non è edificato. Quindi quando parliamo in lingue, una delle cose che noi facciamo è ringraziamo Dio. Quando parli in lingue, quello che lo Spirito Santo sta dicendo attraverso di te è ringraziare Dio. È un lodare Dio. Ricordate in Atti, il giorno di Pentecoste, capitolo 2, versetto 11, tutta la gente straniera che era radunata a Gerusalemme hanno detto, noi sentiamo raccontare le meraviglie di Dio nelle nostre lingue. Comprendete che lingue è parlare a Dio, non Dio a parlare alla Chiesa. E l'ultima cosa che facciamo quando parliamo in lingue, in Romani capitolo 8, versetto 26. Nello stesso modo anche lo Spirito sovviene alle nostre debolezze, perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera, come si conviene. Ma lo Spirito stesso intercede per noi con sospiri ineffabili. E colui che investiga i cuori conosce quale sia la mente dello Spirito, poiché egli intercede per i santi secondo Dio. Questa frase secondo Dio vuol dire secondo il volere di Dio. Quindi Paolo stesso, il grande apostolo Paolo, ha dichiarato, io tante volte, fratelli, non so come devo pregare. Vi è mai capitato? Magari tu vedi un fratello o una sorella che magari sono giù e tu dici come stai? Bene. Però magari non vogliono aprire, però tu percepisci, o magari tu stai spoverando a terra e lo Spirito Santo ti mette in mente un tuo parente in America, o ti mette in mente un fratello che abita a Napoli, lo Spirito Santo ti mette quella persona davanti perché tu devi pregare per quella persona. E magari non sai la situazione di vita che stanno passando, ma tu puoi chiedere, Spirito Santo ti chiede di intercedere attraverso di me in questo momento per mio fratello Emmer. E io credo per fede lo Spirito Santo lo farà. Una piccola testimonianza della mia vita, e c'ho tanti, ma questo è solo un piccolo esempio e poi concluderò. Nei primi giorni che io sono stato battezzato con lo Spirito Santo e ho ricevuto il dono delle lingue, in quel periodo io stavo lavorando nell'officina di mio padre, e essendo l'unico credente in questa fabbrica, cercavo sempre ogni giorno di parlare con la gente del Signore, giusto? Voi parlate con la gente di Gesù? Spero. Sanno che sei credente? Devono saperlo. Non solo dobbiamo parlare, ma vivere. E comunque io cercavo di mantenere una buona testimonianza e cercavo opportunità di parlare con la gente del Signore. Tante volte alcuni colleghi cercavano di parlare con Gesù, e voi potete immaginare, le officine meccaniche in America non sono tanto diverse dalle officine meccaniche qui in Italia. Non si parla tanto di Dio, almeno in modo buono, no? E quindi tante volte cercavo di parlare di Gesù, e magari i miei colleghi, anche essendo il figlio del padrone, mi tiravano quattro parolacce. Beh, tu, questa religione, Dio, bla 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 bla. E devo dire, per me era molto scoraggiante, perché io ero un nuovo credente, pieno di zelo, sai, Gesù, woo! No, volevo che tutti conoscevano il Signore. Allora mi è capitato una mattina di svegliarmi circa un'ora e mezzo prima del normale, no? Tipo, invece di svegliarmi alle 7, mi ero svegliato tipo alle 5:30, pum, sai quella che volta che ti svegli proprio sei sveglio e non riesci più a dormire. Quindi io quella mattina ho pregato e ho detto, Signore, io chiedo lo Spirito Santo, perché anche il mio pastore ci aveva insegnato, guarda che quando tu puoi chiedere lo Spirito Santo di intercedere per la gente, e poi tu preghi in lingue per fede, lo Spirito intercede per quella persona. Quindi io ho chiesto allo Spirito Santo, voglio che tu intercedi per tutti i miei colleghi oggi. E quindi ho pregato in lingue per un'ora e mezza. Vi dico, fratelli, era come un'altra fabbrica. Io ho avuto tre colleghi, io non dovevo neanche, sai, tante volte noi corriamo indietro con la Bibbia e vogliamo colpire in testa la gente, no? Ma noi non dobbiamo fare così. Se tu intercederai per quelle persone, vedrai che lo Spirito Santo li manderanno a te a chiederti. Ma com'è la vostra religione? Ma cosa dice la Bibbia? Vi giuro, fratelli, no, non devo giurare. Vi dico che quel giorno tre di miei colleghi sono venuti da me e mi hanno chiesto, ma la Bibbia cosa dice riguardo questo argomento? Ma io vedo che tu sei diverso, perché loro mi conoscevano quando io fumavo spinelli nella sala dietro, nella fabbrica di mio padre, e adesso portavo la Bibbia. E quindi ho potuto parlare con tre dei miei colleghi in fabbrica di Gesù Cristo, ma senza che io dovevo fare violenza, erano loro a invitarmi a parlare di Dio. Poi io dovevo portare delle carte nell'ufficio alla segretaria di mio padre, e lì c'era lei, c'era un altro segretario, c'era l'ufficio di mio padre, c'era l'ufficio di altri dirigenti della ditta. E come lei aveva un nipote che aveva problemi di droga, quando ho portato questa carta, lei ha detto, Craig, tu conosci mio nipote, sai, lui sta avendo grossi problemi, un po' di guai anche legale, ma tu come sei uscito, no, di questa vita di droga, di queste cose? E quindi ho cominciato a proclamare il nome di Gesù a questa signora. a raccontare la mia testimonianza. E la cosa bella è che quando ho cominciato a parlare, c'erano dirigenti al telefono, parlavano, c'era l'altro segretario che battevo, perché a quei tempi era ancora così, si sentiva ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, sai, con le meccaniche, sapete quanto sono vecchio. E vi dico, è come lo Spirito Santo ha preso quell'ufficio e ha detto, ora tutti voi ascolterete quello che Dio ha da dire. Perché quando io ho finito di parlare di Gesù, era un silenzio totale nell'ufficio. Tutti avevano smesso di parlare, quella ragazza aveva smesso di battere la typewriter, la scrivania, macchina da scrivere, e un raffreddore. E io penso che anche voi avete sperimentato, no? Tu sai che non sei Craig che sta parlando, è lo Spirito Santo che sta parlando. E Dio, come prende la gente per la giacca, dice, adesso tu ascolterai il messaggio di Cristo. Metti Dio alla prova. Se tu hai il dono di lingue, tu vuoi evangelizzare una persona, vi sfido. Chiedi allo Spirito Santo, prendi dei momenti costanti di intercedere per quella persona e tu vedrai. Tu vedrai lo Spirito Santo fare meraviglie nella tua vita. Amen.